Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse: anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me, ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me, ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Parola del Signore.
Lode a te,
o Cristo.
Il popolo di Israele ha vissuto nella storia antica e anche recente, come popolo, varie persecuzioni. C'è una guerra in atto e questo popolo la subisce, ma questi sono discorsi in cui non entriamo. A noi interessa il popolo come popolo eletto. Abbiamo ancora proprio però davanti agli occhi quei giovani che venivano rapiti dalla festa nel deserto il 7 ottobre di un anno fa, a cui sono seguite poi in quei territori da una parte e dall'altra immagini di morte e di distruzione. Ecco, Israele, il popolo eletto, ha una storia travagliata. Quando fu distrutta Gerusalemme dal re Nabucodonosor, uomini e donne furono deportati, palazzi incendiati, rasi al suolo. E Isaia, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, fa proprio memoria di quei momenti tragici, ma si rivolge a Dio in un modo inaspettato. Voglio ricordare i benefici del Signore. Ma come? È tutto distrutto, siamo portati in esilio, siamo stati deportati, e tu dici: voglio ricordare quanto ha fatto per noi, perché tu, Signore, sei nostro Padre. Com'è possibile chiamare Padre Dio che permette tutto questo? Eppure, nonostante tutto, Isaia esprime un pensiero di speranza in Dio. Deve passare la nottata, per usare un proverbio. Nella burrasca, dice Isaia, ripercorri le occasioni in cui il Signore c'era, nonostante tutto, perché lì è la speranza, perché lì tu, Signore, sei nostro Padre, sempre. E come un padre magari non c'è quando cadi, o come fanno, dovrebbero fare ancora oggi, i padri coi figli, ti lascia cadere perché tu impari a vivere dai tuoi sbagli, ma subito dopo è lì pronto ad accompagnarti, a sostenerti nella caduta per ripartire. Dio, tu sei nostro Padre. Questo, se pensate, è il primo testo biblico, quello di Isaia che abbiamo ascoltato, in cui Dio viene chiamato col nome di Padre. Gli ebrei faticano a chiamarlo padre, faticavano a chiamarlo padre perché era il modo con cui i pagani si rivolgevano agli dèi. E invece Gesù stravolge tutto, riprende Isaia e usa per 184 volte in tutti i Vangeli la parola padre, dicendo: Dio è padre mio, è padre tuo, è padre nostro. Dio che ha accompagnato il popolo anche in quei giorni e che accompagna ancora oggi quei popoli che sono in guerra nonostante tutto, anche se a volte non lo capiscono neppure loro e si fanno la guerra. Eppure Dio prende il suo popolo, prende ciascuno di noi, li porta su di sé, ci porta su di sé come su ali d'aquila. È l'immagine con cui il Salmo 90 raffigura Dio. Dio è un'aquila che porta sulle ali i suoi aquilotti, che saremmo noi, ma ci chiediamo perché il Salmo dice sulle ali e non sotto le ali, perché l'aquila dovrebbe portare sotto le ali gli aquilotti. Sopra le ali, dice il Salmo, perché se qualcuno tentasse di colpire l'aquila con una freccia, la freccia non la prenderebbero i suoi bambini, ma la prenderebbe lei. Così è Dio, ferito lui piuttosto che noi. E Gesù ci mostra nel Vangelo che questo è Dio. E mi rammenta quel bambino che aveva fatto la spesa per la mamma, era stato preciso, il droghiere per premiarlo prese da uno scaffale una grossa scatola di caramelle, la aprì, la presentò al bambino e gli disse: prendi piccolo. E il bambino prese una caramella, ma il droghiere lo incoraggiò: prendi tutte quelle che ti stanno in mano. E il bambino lo guardò con occhi grandi e gli disse: allora prendile tu per me. E il droghiere gli disse: perché? Perché tu hai la mano più grande. La preghiera per Dio è esattamente questo: portami tu, Signore, perché tu hai la mano più grande della mia per sopportare e aiutarmi a sostenere i miei giorni. Pregare è ricordarci, insegna Isaia, che Dio ha la mano grande per sollevarci. In settimana ricominciano le attività anche delle varie scuole. Ecco, il primo passo di una nuova avventura o di continuare un'avventura è sempre il più difficile, il più faticoso, ma anche carico di sorpresa. Per questo dobbiamo affidare tutti i nostri ragazzi a questo Dio dalla mano grande. E per questo domani in tutte le chiese della città benediremo i ragazzi e le loro cartelle nelle varie messe, perché ogni anno va affidato a Dio che ci porta su ali d'aquila con la sua mano grande, soprattutto i nostri ragazzi, perché sappiamo quello che capita nelle cronache, sappiamo quello che è capitato a Paderno Dugnano. C'è bisogno di pregare di più e di accorgersi di più con uno sguardo di un orizzonte grande dei ragazzi che stiamo crescendo. C'è troppo bisogno di questo, anziché lasciarli lì col loro cellulare o davanti al televisore. Allora, se li affidiamo, la difficoltà diventa fiducia. E benedire domani non sarà un gesto magico, ma ci farà capire la vicinanza di questo Dio Padre a scuola, a casa, al lavoro, e richiamerà tutti noi all'importantissimo esercizio di tornare a educare. Questo tornante della storia interpella tutti noi adulti. Ci è richiesto un cambio di passo, un coraggioso cambio di mentalità. Non per lasciarli a loro stessi, ma per prendercene cura, educare a cose alte, a una libertà responsabile, perché siamo tutti sulla stessa barca, gli uni gli altri, a una ricerca forte della verità, perché siamo fatti per guardare le stelle e per desiderare cose belle e non le cose bieche che a volte ci passano. E perché dobbiamo educare a una carità vera ed effettiva, perché o ci salviamo tutti insieme o affondiamo tutti. Ecco, stella polare di questo cammino siano le parole di Isaia in questo tornante difficile della storia, in cui però la provvidenza ci ha posto a vivere ed educare. È l'augurio, la preghiera, la memoria di quanto ci ha detto Isaia.